Buongiorno da Alessio Nannini e bentrovati in una nuova puntata di Radio Zainet di oggi, mercoledì 20 dicembre, una puntata dedicata a un tema che investe delle questioni socio-religiosi ma anche legate alla multietnicità, perché parliamo dell'infibulazione. In studio qui a Roma ci sono molti ragazzi che andiamo nell'ordine a presentare, a partire da Roberto del liceo classico Catullo di Monterotondo.
Salve a tutti.
Poi Lorenzo e Livia del liceo classico Visconti di Roma.
Ciao.
Per finire con Giulia del liceo scientifico.
Dico bene?
Di Virgilio, sempre di Roma.
Esatto, buongiorno a tutti.
Allora, spostiamoci velocemente alla nostra redazione di Torino, dove per noi c'è Simonetta. Ciao.
Ciao, buona giornata anche da Simonetta Mitola della redazione di Torino. Sono qui in compagnia di Fabrizio. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Fabrizio è uno studente del liceo scientifico Maiorana di Torino. Com'è andata questa mattina?
Bene, bene.
Interrogazioni, compiti
no,
in classe?
No, ce n'era una, però non ha preso me, quindi.
Comunque, adesso vi caricheranno di compiti per il Natale.
Sì, adesso. Sì, comunque.
Bene, ok, tutto a posto allora. La linea d'Alessio, Roma.
Bene, io saluto allora anche Marcello Prisco, il nostro tecnico, che ringrazio naturalmente per l'assistenza, e cedo a lui la linea per sentire il primo brano di oggi, che è un classico. Si tratta di Bob Dylan con Just Like a Woman.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here.
Oh, allora, come ha già anticipato, il tema è quello dell'infibulazione, che è un termine che è entrato a far parte del nostro linguaggio grazie ai media, o meglio a causa dei media, degli organi di informazione che davano notizia di una pratica che sostanzialmente l'opinione pubblica ignorava. Allora, sentiamo la scheda preparata dalla nostra redazione e poi torniamo a discutere qui.
L'infibulazione è una mutilazione genitale femminile. Non ha alcuna base religiosa, ma solo culturale, e viene praticata, indipendentemente dalla religione, in molte società tribali dell'Africa, del sud della penisola araba e del sud-est asiatico. Sotto il nome generico di infibulazione vengono spesso raccolte tutte le mutilazioni a carico dei genitali femminili per motivi non terapeutici che ledono fortemente la salute psichica e fisica delle bambine e donne che ne sono sottoposte. I rapporti sessuali attraverso questa pratica vengono impossibilitati fino alla defibulazione, cioè alla scucitura della vulva, che in queste culture straniere viene effettuata direttamente dallo sposo prima della consumazione del matrimonio. Dopo ogni parto viene effettuata una nuova infibulazione per ripristinare la situazione prematrimoniale. La pratica dell'infibulazione faraonica ha lo scopo di conservare e di indicare la verginità al futuro sposo e di rendere la donna una specie di oggetto sessuale incapace di provare piacere nel sesso con il coniuge. Le conseguenze per la donna sono tragiche, in quanto perde gran parte del piacere sessuale a causa della rimozione del clitoride e i rapporti diventano dolorosi e abbastanza difficoltosi, spesso insorgono cistiti, ritenzione urinaria e infezioni vaginali. Con una legge datata 9 gennaio 2006, il Parlamento italiano ha provveduto a tutelare la donna dalle pratiche di mutilazione genitale femminile. La pena sancita dal codice penale per questo reato va dai 4 ai 12 anni.
E di questo parleremo con il primo ospite che è già in collegamento con noi. Si tratta di Luca Barbieri, che è autore di un libro dal titolo Amore Negato, Società Multietnica e Mutilazioni Genitali Femminili. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, salve, mi sentite bene?
Sì, benissimo. Allora, senta Barbieri, questo è un tema, lo dicevamo prima, che almeno tra noi occidentali crea un po' di confusione. Generalmente questo accade quando si tratta di parlare di altre culture. Abbiamo sentito dalla scheda piuttosto ampiamente che cosa sia l'infibulazione. Lei può aiutarci a completare un quadro del fenomeno, se c'è ad esempio in Italia e in che modo?
Il fenomeno sicuramente in Italia è presente, anche se la stragrande maggioranza delle persone lo ignora, anche perché si tratta di un fenomeno decisamente sommerso. Può assomigliare, se mi passa il paragone, a un iceberg, cioè quello che emerge del problema è decisamente una piccolissima parte rispetto alla realtà che invece non si vede. La scheda che avete presentato purtroppo non ho avuto modo di sentirla, comunque sicuramente avrete sottolineato il fatto che si tratta di una pratica tradizionale antichissima, una pratica tribale la cui datazione grosso modo potrebbe risalire a 4.000 anni fa, comunque è una pratica quindi che esiste da tantissimo tempo. Il problema quindi è che è ben radicata nell'inconscio delle persone che la praticano e purtroppo quindi combatterla diventa decisamente difficile, anche perché si va contro tutta una serie di problematiche culturali che effettivamente rappresentano una barriera difficilmente sormontabile. In Italia, come dicevo, il fenomeno è presente, per cui si è dovuto ricorrere ad una legislazione ad hoc per vedere di riuscire a quantomeno a monitorarlo. Il problema forse principale è che la questione è decisamente una questione penale, però l'approccio penale non sempre riesce ad ottenere il risultato migliore, anche perché si va a toccare un argomento che implica numerosi fattori di differenza tra quella che è la nostra cultura, la cultura europea e quella africana, ad esempio il rapporto tra uomo e donna, quello tra genitori e figli e soprattutto quello fra l'individuo e il proprio corpo. Per cui, ripeto, il semplice intervento penale, se lasciato a se stesso, secondo la mia opinione, risulterebbe essere insufficiente, improduttivo, quando addirittura diciamo non controproducente. Quindi il problema dovrebbe essere affrontato da altri punti di vista, ad esempio concependolo e trattandolo come una questione di sanità pubblica, quindi tentando di instaurare un dialogo terapeutico nel quale quindi si va a dialogare con i soggetti, cercando di verificare, dimostrare quali siano gli enormi danni provocati dalle mutilazioni genitali femminili in tutte le tipologie, da quella diciamo più nota, più famosa di tutte, quella diciamo più terribile che è l'infibulazione, alle altre che comunque lasciano enormi segni sia fisici che mentali.
Abbiamo poi sentito durante la scheda, appunto. Senta, io sono qui in studio con alcuni ragazzi di alcuni licei di Roma che vorrebbero porle alcune domande proprio in merito,
certo,
a questo fenomeno. Prego, Giulia.
Sì, buongiorno Barbieri. Io le volevo chiedere quali sono i paesi principali in cui le donne subiscono queste atroci mutilazioni e soprattutto se c'è un legame culturale tra questi paesi.
I paesi sono principalmente 28 e sono disposti lungo la fascia subsahariana che va praticamente dal Chad grosso modo fino al Corno d'Africa, e principalmente sono praticate in Etiopia, in Somalia, in Eritrea nella loro forma diciamo come dicevo prima più terribile, che è quella dell'infibulazione, anche nella parte meridionale del Sudan. Questi paesi non sono legati culturalmente fra di loro, perché la pratica, sebbene abbia una matrice comune, poi è estremamente diversa da tribù a tribù. L'età a cui viene praticata, i modi in cui diciamo viene realizzata, eccetera, variano molto da etnia a etnia. Pronto?
Ecco, Barbieri, lei ha menzionato appunto adesso il Sudan e altri paesi nei quali questa pratica è diffusa quasi al 100%. Ma dunque, la società occidentale come si deve porre intorno alla cosa? Noi dobbiamo, chiaramente in casa nostra abbiamo detto appunto una legge non va accettata assolutamente, ma dobbiamo contrastarla a livello ideologico oppure dobbiamo lasciare a questi, proprio a livello di concetto, dobbiamo lasciare a questi popoli la possibilità di evolversi autonomamente, considerando comunque questa una fase intermedia della loro civiltà e della loro cultura?
Sicuramente bisogna aiutare soprattutto le donne a capire quale sia il terribile dolore che viene inflitto al loro figlio. Non che loro non lo sappiano, ma il problema principale è che sono le stesse madri a realizzarlo sulle figlie, e questo non perché le madri africane siano dei mostri perversi, terribili, eccetera, ma semplicemente perché sono abituate da secoli a vedere realizzate su di loro, sulle loro madri, sulle loro nonne, sulle loro antenate, quindi conseguentemente sulle loro figlie, la mutilazione, che quindi diventa un marchio, un simbolo di identità culturale ben impresso nella carne. Per questo motivo viene realizzato ancora in paesi di emigrazione, anche se appunto essendo un fatto eminentemente culturale, sociale, fuori dalle società di origine e quindi nei paesi di emigrazione non dovrebbe più essere praticato. Nella realtà dei fatti è l'esatto contrario, anche perché molte volte i genitori, di fronte alla possibilità che i loro figli vengano in qualche modo rubati alla loro cultura da parte dei paesi dove crescono e dove quindi si sviluppano mentalmente, realizzano questa mutilazione proprio per imprimere la loro cultura di origine. E quindi come contrastarle? Sicuramente vanno combattute, non si può certo far finta di niente, perché il fenomeno riguarda milioni di donne in tutto il mondo e, come avete sicuramente avuto modo di leggere e di sentire, le conseguenze sono terrificanti. Sicuramente non si può far finta di niente. D'altro canto, un approccio, come dicevo, a muso duro, anche di ricatto, perché è stato proposto per esempio dal Parlamento europeo l'idea di concedere aiuti finanziari, diciamo sotto forma appunto di soldi, di cibo, eccetera, solo al fatto di leggi che contrastino la mutilazione genitale. Quindi un atteggiamento di questo tipo, un po' prevaricatore nei confronti delle altre culture, secondo me è improduttivo. D'altro canto bisogna comunque intervenire, e l'intervento migliore si può fare solamente a livello di formazione culturale, quindi da parte degli assistenti sociali, da parte di coloro che operano nell'ambito sanitario e soprattutto da parte degli insegnanti, perché comunque è nelle scuole che il fenomeno può emergere. In Italia ancora non molto, ma in altri paesi che ci hanno preceduto per ragioni storiche e culturali, come per esempio l'Inghilterra, il fenomeno nelle scuole emerge prepotentemente. Anche se mi consentite l'esempio, anche in fatti molto, molto banali, ad esempio una bambina mutilata sicuramente non può essere uguale alle proprie coetanee, ad esempio nell'andare in bagno. Andare in bagno è molto più lungo e doloroso per questa bambina, può richiedere anche un quarto d'ora, una ventina di minuti, eccetera, non può fare ginnastica insieme alle ragazze della sua età, eccetera, e questo se non adeguatamente supportato anche da aiuti psicologici da parte degli insegnanti e da un atteggiamento mentalmente aperto, sicuramente non può che contribuire a marginare ancora di più queste ragazze.
Barbieri, dobbiamo fermarci per un brano, giusto 2 minuti, la invito a rimanere perché vorremmo farle altre domande.
D'accordo, va bene.
Allora noi sentiamo di Fiorella Mannoia quello che le donne non dicono.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui.
delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano la scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più. Se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento, ma noi no.
Era Fiorella Mannoia con Quello che le donne non dicono. Questa è Radio Zainet. Oggi stiamo parlando dell'infibulazione femminile e lo stiamo facendo con Luca Barbieri, autore del libro Amore Negato. Salve Barbieri. Dunque, noi volevamo da Torino ricollegarci alla legge, una recente legge italiana del 9 gennaio del 2006 proprio contro la mutilazione genitale femminile. All'articolo 7 si parla di programmi di cooperazione internazionale per promuovere i diritti delle donne. Fabrizio del liceo Maiorana voleva farle una domanda a questo proposito.
Sì, buongiorno. Volevo sapere in che cosa consistono i progetti di formazione e informazione che puntano a scoraggiare queste pratiche e che vengono promossi nei paesi interessati anche dal nostro Ministero degli Affari Esteri. Ma soprattutto, visto che le pratiche è così radicata nella cultura, che utilità possono avere?
L'utilità sicuramente è altissima, anche perché vanno ad agire nel modo migliore possibile per quanto riguarda la lotta a questo problema. Il tipo di interventi sono essenzialmente quelli di culturizzazione delle popolazioni coinvolte, perché l'analfabetismo e l'ignoranza nel quale le donne vengono forzatamente tenute in questa società è altissima. Un esempio in questo senso potrebbe essere quello che è la grande mistificazione del rapporto fra Islam e mutilazione genitale, per cui si sente spesso dire che la mutilazione è un obbligo religioso imposto dall'Islam. Non è assolutamente vero, non solo non è scritto nel Corano, ma gli stessi dottori della legge islamici uniformemente contestano questa affermazione. Quindi il fatto che la gran parte delle donne intervistate su questo argomento dicono che lo hanno fatto perché la loro religione glielo impone è un'assoluta falsità. Ovviamente questo non per colpa loro, ma perché così gli è stato insegnato. Andare quindi a colpire questa ignoranza e andando a dimostrare appunto la falsità di quanto viene detto dagli uomini per poter mantenere le donne sotto questa campana appunto di ignoranza è sicuramente il modo migliore di agire. Un altro aiuto potrebbe essere l'esemplificazione di quelli che sono i danni fisici e conseguentemente poi quelli psichici che possono essere fatti quindi da operatori sanitari sul campo. E un altro tipo di intervento sempre finanziato dalle organizzazioni internazionali è anche quello in relazione a uno sviluppo mediatico. Più se ne parla ovviamente e più la questione viene fuori e quindi più se ne può discutere. Addirittura in un paese africano, adesso sinceramente non mi ricordo quale perché non ho sotto mano gli appunti, comunque in uno di questi paesi africani è stato addirittura fatto un film sull'argomento e poi conseguentemente anche dei documentari che l'hanno accompagnato. In altri paesi invece viene utilizzata la radio, che può raggiungere facilmente qualsiasi villaggio, perché non ricordiamo che stiamo parlando, cioè non dimentichiamo che stiamo parlando di paesi che non sono quelli che possiamo conoscere noi, quindi dove gli agglomerati urbani sono dei semplici villaggi, quindi dove anche una radio può essere uno strumento efficacissimo per la diffusione della cultura. Quindi per sintetizzare la risposta, gli interventi sono volti a cercare di dare più cultura possibile alle persone coinvolte e la loro efficacia si è dimostrata sul campo ottima.
Benissimo, la ringraziamo Barbieri, ripasso la linea alla redazione di Roma per altre domande.
D'accordo, grazie.
Sì, noi rapidamente, proprio su questo aspetto, Lorenzo qui ha una domanda. Esatto. Io invito sia i ragazzi qui in studio che lei Barbieri a risposte e a domande brevissime perché siamo davvero in ritardo. Okay, vai Lorenzo.
Sarà brevissimo. Volevo sapere se la pratica dell'infibulazione, che lei ha detto comunque non essere legata al Corano, è sempre esistita o se negli ultimi anni è tornata in auge, come per esempio è accaduto per il burka nel Medio Oriente, proprio sull'onda del fondamentalismo.
è sempre esistita, quindi la risposta è sì. Il fatto che ci sia una recrudescenza del fenomeno è altrettanto vero, proprio come reazione a quella che può essere vista come un'ingerenza da parte di estranei, quindi da parte dei paesi occidentali. Quindi sì, è sempre esistita, e sì, c'è una recrudescenza del problema.
Lei in apertura ha detto che l'infibulazione in Italia si è diffusa solo recentemente, ma possiamo quantificare? Cioè, lei è in possesso di dati?
Adesso vado a memoria, perché purtroppo non ho sotto mano dei dati precisi. Comunque il problema è emerso in Italia una ventina d'anni fa, quindi non è un problema recentissimo. Se ne è parlato anche negli anni passati, infatti ci sono stati diversi progetti di legge sul problema, che non si sono poi concretizzati in una legge definitiva, se non appunto recentissimamente. Per quanto riguarda invece dei dati statistici sul numero di bambine coinvolte, è del tutto impossibile riuscire a farlo, perché è un problema sommerso. Quindi si può solamente andare a lavorare su statistiche che riguardano, ed è stato fatto comunque, che riguardano il numero di immigrati appartenenti a determinate etnie che sono più coinvolte dal problema. Però si tratta solamente di numeri su carta che non rappresentano realmente il problema. Quindi sì, effettivamente è difficile poterlo monitorare, anche perché coinvolge soprattutto immigrati clandestini. Su questi dati numerici ovviamente non ci sono.
Allora, Barbieri, dobbiamo salutarci perché siamo pressoché in chiusura. La ringrazio di essere stato con noi, naturalmente buon lavoro.
Grazie, io vi ringrazio dell'opportunità e vi saluto a tutti. Un abbraccio, arrivederci.
Sì, ricordiamo anche il suo libro, Amore Negato, che ha proprio incentrato sull'infibulazione non soltanto in Italia ma nel mondo. Noi chiudiamo qui l'argomento del giorno e diamo spazio alla nostra consueta rubrica flashback sulla storia del rock. Ci risolleviamo un po', perché quest'oggi si parla di un duo storico, di Simon e Garfunkel.
È appena uscito, ma è già entrato nelle classifiche americane, dove subito ha conquistato il primo posto. Stiamo parlando di 50 Ways to Leave Your Lover, l'ultimo 45 giri di Paul Simon. Dopo aver interrotto un sodalizio che durava fin dall'adolescenza con Art Garfunkel, Simon ha proseguito per la sua strada, dimostrando il suo talento e continuando a mietere successi. Ma forse per un po' di nostalgia, ha inserito nel suo ultimo album la canzone My Little Town, che cantava in coppia con Art Garfunkel, e adesso ce l'ascoltiamo insieme.
My little town, I grew up believing God keeps his eye on us all. And he used to lean upon me as I pledged allegiance to the war. Lord, I recall my little town, coming home flying my bike past the gates of the factories. My mom doing the laundry, hanging out shirts in the dirty breeze. And after it rains, there's a rainbow, and all of the colors are black. Not that the colors aren't there, it's just imagination they lack. Everything's the same back in my little town. Saving my money.
Ben ritrovati in studio con Flashback, la vostra rubrica in pillole sulla storia della musica. Avete appena ascoltato My Little Town, grande successo di Simon & Garfunkel, che nel 1975 è stata inserita nell'album da solista di Paul Simon, Still Crazy After All These Years, e contemporaneamente anche nell'album di Garfunkel. La loro unione artistica era nata nel 1953, quando i due si conobbero ancora adolescenti alla Forest Hills High School. Pensate che esordirono con il nome d'arte di Tom e Jerry, con cui pubblicarono il loro primo grande successo, Hey School Girl, che raggiunse la posizione numero 57 nella classifica Billboard. Tutto il resto è storia.
Eccoci qui di nuovo in collegamento da Roma, soltanto per i saluti finali, però prima diamo la linea a Simonetta per salutarci e darci appuntamento a domani.
Ma certo, Fabrizio, cosa farai questo pomeriggio?
Questo
studio pomeriggio... o divertimento?
Purtroppo devo studiare, però poi magari nel tardo pomeriggio esco con gli amici a vedere qualche regalo.
Ok, perfetto. Buona giornata a tutti allora, anche a voi della redazione di Roma. Ciao Alessio.
Ciao.
Ciao a tutti, ricordo che domani l'argomento di Radio Zainet sarà l'indebitamento del terzo mondo. Allora andiamo a salutare questa ciurma di ragazzi che abbiamo avuto oggi qui in studio. Sembra un po' Capitan Findus oggi. Allora, partire da Roberto, Lorenzo,
ciao,
Livia e Giulia.
Devi sentirci.
E per quanto mi riguarda non resta che augurarvi un buon pomeriggio.